Salmo 119, 118 è più lungo dei salmi. Prendiamo lo stralcio dal versetto 105 a 112. Salmo 119, 118, versetti 105, 112. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia.
Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola.
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi.
La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge.
Gli empi mi hanno tesi i loro lacci, ma non è deviato dai tuoi precetti.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sì, un versetto in meno, ma sono 176, ecco. Ed è un vero cantico, questo salmo, dell'innamorato della parola, perché la parola è il tema modulato in pressoché infiniti modi, ad ogni versetto, i diversi termini, parola, comandamenti, legge, giudizi, insegnamento, perché è la parola nella sua forza e anche nella sua debolezza, nel suo amore, la sua dolcezza, è il Signore stesso, è Gesù alla fine, parola fatta carne.
Ecco, prima diciamo un po' il contesto di quanto leggeremo questa sera, e ci troviamo nella seconda parte del Vangelo che è tutta sullo spirito del Figlio e il discernimento dello spirito. Se ricordate, parte con la domanda ai figli di Zebedeo: ma voi non sapete di che spirito siete? La constatazione. Ecco lo spirito di Gesù, che nel capitolo decimo si è rivelato come la misericordia stessa del Padre verso tutti gli uomini. Nel capitolo undicesimo questo spirito, lo spirito del Figlio, ci fa dire a Dio Abba. Lo spirito e la vita, abbiamo la vita stessa del Figlio, che è l'amore del Figlio e del Padre, e per questo possiamo dire Abba. E questo spirito ci dà il pane di domani, cioè la vita nuova. Ecco, e questo spirito ha un grande potere di guarirci dallo spirito muto, dallo spirito del male che ci impedisce di comunicare, di ricevere la parola del Padre che ci fa figli e di comunicare coi fratelli. Noi abbiamo tante parole, rivolgiamo tante parole a Dio, invece per sé Dio ha una sola parola per noi e l'ha detta il Figlio, che è la parola del Padre, è Abba. Ci basterebbe dire questo a Dio e non dire altro, capiremmo molte cose su di noi e su Dio e vivremmo meglio. Invece siamo lì a stancarlo con infinite inutili parole, volendo piegare Dio a noi invece di capire che Lui è Abba e lasciare entrare in noi questa fiducia che è la nostra verità. E davanti a questa guarigione dallo spirito muto, che è il senso di tutta la vita, guarire da questo spirito che non ci fa comunicare con Dio e con gli altri, ci sono le reazioni che abbiamo visto la volta scorsa, le reazioni religiose, tutte e due. Prima quello degli scribi, dei teologi, che dicono è indemoniato. Si può stravolgere la verità nel suo contrario, benissimo. Quando capita qualcosa di nuovo che non rientra nei nostri parametri, non è da Dio. Ma Dio non è che esisteva una volta, Dio è presente e vive oggi nella storia e agisce oggi come ha agito all'inizio, anzi si può supporre che agisca sempre di più, perché tutta la storia è il compimento del suo disegno di salvezza, si tratta di saperlo leggere. Quindi ci sono delle persone religiose che dicono ha un demonio e altre religiose pure che chiedono un segno dal cielo. Ecco, questo ci fa lo spirito muto, cioè lo spirito immondo, cioè il demonio, ci fa non capire che siamo figli e fratelli, ci mette dentro altre parole e poi domanda tanti segni. E credo che tutti abbiamo esperienza di questo spirito muto e sordo che abbiamo dentro. E oggi vediamo una cosa splendida, cosa fa invece lo Spirito Santo in noi. Abbiamo visto la volta scorsa le accuse contro Gesù, alle quali Gesù ha risposto: chi non è con me è contro di me. Ora vediamo l'ulteriore risposta di Gesù attraverso due racconti. E il bello di Luca, dicevo la volta scorsa, è che è proprio un pittore impressionista che accosta così figure e colori e mettendoli insieme poi viene fare qualcosa di molto bello. E stasera vediamolo.
Mi permetto un'aggiunta brevissima. Abbiamo sentito che la parola con cui possiamo rivolgerci a Dio, osando proprio, è Abba. Ecco, cambia la mia vita, cambia la nostra vita se conosciamo, sperimentiamo, gustiamo che Lui è Abba, e cambiano i nostri rapporti con gli altri. Davvero si scoprirebbe e si viverebbe la fraternità. Chiediamo questo e leggiamo da Luca, capitolo 11, 27-32. Ora avvenne, mentre egli diceva questo, alzando la voce, una donna dalla folla gli disse: «Beato il grembo che ti portò e le mammelle che succhiasti». Ora egli disse: «Beati, anzi, quanti ascoltano la parola di Dio e custodiscono». Ora, accalcandosi le folle, cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione maligna. Un segno cerca, e nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona, poiché come Giona fu segno per i Niniviti, così sarà anche il figlio dell'uomo per questa generazione. La regina del sud si desterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché venne dai confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone». Ed ecco, più di Salomone qui. Gli uomini di Ninive si leveranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché si convertirono all'annuncio di Giona. Ed ecco, più di Giona qui.
Ecco, sono due testi che leggiamo insieme. Il primo ci presenta la beatitudine di Maria, che fin dall'inizio del Vangelo è proposta dall'autore come modello del lettore. Ciò che è capitato a Maria è ciò che capita a ciascuno di noi, di ascoltare la parola, di accoglierla, di concepirla, di dar vita a questa parola, attraverso il nostro sì, si compie in me questa parola. Quindi Maria, madre della Chiesa e madre di ciascuno di noi, ha una qualità particolare, la madre, che è uguale ai figli, se no non è madre. Il padre non si sa bene, ma alla madre somiglia di sicuro per forza. E tutti siamo come Maria, questa è la cosa bella. Quindi ci fermeremo sulla maternità di Maria, che è il nostro stesso tipo di rapporto che dobbiamo avere con Cristo, siamo sua madre, lo dice lui esplicitamente. Poi il secondo è il tema dei segni. E col primo tema della maternità di Maria Gesù risponde: chi è con lui e non è contro di lui? E chi gli fa da madre? È la sua madre e ciascuno di noi che ascolta e custodisce la parola. Essere con lui vuol dire ascoltare e custodire la parola. Poi vedremo meglio il testo. Il secondo è chi chiede dei segni dal cielo. Gesù dice che non ci sarà più nessun segno, perché l'unico segno che noi chiediamo dal cielo c'è sulla terra, ed è il cielo stesso sulla terra. Ogni volta che noi ascoltiamo e custodiamo la parola, diamo carne al Verbo, siamo come Maria. Diamo vita al Figlio di Dio nella nostra vita. E quindi l'unico segno da chiedere dal cielo non è più da chiedere dal cielo, ma è da chiedere da noi, dalla terra. Il nostro sì. Il nostro ascoltare e custodire la parola che fa nascere Dio nel mondo e lo fa nascere in noi. E quindi il cielo che è sulla terra. Allora, sono due testi da contemplare e da gustare. E, vabbè, li leggiamo perché a questo punto direi in qualche misura si consuma il tema che Luca ha proposto fin dall'inizio sul nostro rapporto con la parola, mettendo Maria come modello, lo vedremo. Poi non si parla più di Maria, ma ormai qui raggiunge il suo apice.
Ora avvenne, mentre egli diceva questo, alzando la voce, una donna dalla folla gli disse: «Beato il grembo che ti portò e le mammelle che succhiasti».
Ecco, Gesù sta dicendo questo, parlava della condizione dell'uomo che non è con lui, che una volta anche liberato dallo spirito del male può capitare anche a noi che ricadiamo di nuovo nel male, e allora la condizione nostra diventa peggio della precedente. E mentre dice questo, una donna alza la voce e dice: «Beato, beato il grembo, il ventre che ti portò e le mammelle che succhiasti». E risponde a quanto disse Elisabetta all'inizio del Vangelo, capitolo 1, versetto 45, quando vede Maria, prima dice: «Come mai viene da me la madre del mio Signore?» Dice: «Beata te che hai creduto alla parola». Maria è madre del Signore perché è colei che crede alla parola. E lì subito comincia il tema di Maria, nostro modello, cioè lei è madre perché ha accolto la parola, la concepisce, dice sì. E nel capitolo secondo pure si presenta Maria, cosa fa quando vanno i pastori e le raccontano cosa hanno detto gli angeli e spiegano cos'è quel bambino che è nato a lei. Si dice che Maria custodisce tutte queste parole simballose, confrontandole nel suo cuore. Maria è madre non solo perché ha generato Gesù, perché uno non è figlio semplicemente perché è stato generato. Uno è figlio quando è accolto, ascoltato, custodito e amato. E poi ci si presenta ancora nel capitolo ottavo al versetto 15, quando si fanno le parabole sulla parola, c'è quella caduta sulla strada, sui rovi, sulle pietre sui rovi, e poi quella caduta su terreno buono che fruttifica. Dice: il terreno buono è il cuore bello e buono che ascolta, custodisce la parola e fruttifica con perseveranza. E poi al capitolo ottavo al versetto 21 dicono ancora, uno della folla dice a Gesù: tua madre è qui fuori che ti aspetta insieme ai tuoi fratelli, che vuole vederti. E Gesù risponde: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Quelli che ascoltano e fanno la parola.
Sì, esattamente, ce l'ho sott'occhio. Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Mia madre. Ciascuno di noi che riceve, accoglie la parola, l'ascolta e la mette in pratica, è parola di Gesù, mia madre, è mia madre.
Cosa vuol dire che siamo madre del Figlio di Dio? Ciascuno di noi. Cioè, siamo chiamati a concepirlo E tra l'altro una persona, quando è che la concepisci? Sono due modi di concepire, va bene, uno è quello, la concezione animale nostra è uguale a quella degli altri animali, ma uno lo concepisci quando lo ascolti, lo accogli dentro di te, gli lasci spazio e ti entra, e diventa lui la tua vita. Tra l'altro la parola concetto è da concepire, cioè proprio la realtà tu la concepisci quando la ascolti, così le persone, davvero sei madre se ascolti uno. Tu scompari, lasci tutto il vuoto, tutto spazio, questo è il grembo, l'utero e l'orecchio. Difatti un antico inno siriaco dice che Maria era tutta orecchio, perché la sua maternità prima che nel ventre consiste nell'orecchio. E la vera maternità è ascoltare, che è la forma fondamentale di accogliere. Normalmente non ascoltiamo mai gli altri, non li accogliamo. Cioè, quando uno parla subito penso, ma cosa rispondergli, cosa contrapporgli? Non lo lasci entrare, non ti scalfisce. C'è questo ascoltare. E Dio è parola. Con la parola ha fatto il mondo, riesce a far tutto. Una sola cosa non riesce a fare. Oddio, ci riesce se noi lo lasciamo libero. Cioè a fare l'uomo nuovo, a fare l'uomo suo figlio. Perché noi diventiamo figli di Dio, cioè uguali a Dio, ascoltando la sua parola. Perché tu se ascolti una persona, la lasci entrare in te, il suo modo di pensare, il suo modo di sentire, il suo modo di agire diventa il tuo. E Dio davvero con la sua parola ci comunica tutto se stesso. Come ciascuno di noi quando parla o mente per imbrogliare l'altro o comunica se stesso. E chi comunica si espone e ha bisogno di essere accolto, fosse anche un padre eterno, ha bisogno di essere accolto maternamente dall'altro. E tu quando accogli l'altro hai davvero tutta la ricchezza dell'altro, così ascoltando Dio hai tutta la ricchezza di Dio, il suo modo di pensare, di sentire, di amare, di agire, il suo stesso essere, perché la parola determina l'essere della persona. Quando Dio ha creato l'uomo non si dice che l'ha creato secondo la sua specie, l'uomo non ha specie, è come Dio, è immagine e somiglianza di Dio, che è amore, che è parola, che è comunione, e diventa come Dio se ascolta Dio. Per cui la nostra specie è la specie della parola che ascoltiamo. E quella parola che è diventata carne in Maria è tornata parola nel Vangelo, per diventare carne in ciascuno di noi.
Ed è quello che dice Gesù, non con una contrapposizione, ma direi quasi con un accrescitivo. Ora egli disse, beati, anzi, quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono.
Ecco, interessante, questa donna dice, beato il grembo che ti portò. Una cosa passata, le mammelle che succhiasti, una cosa passata. Come noi diciamo sempre, la beatitudine è una cosa passata, no? I profeti aspettavano quel momento che era Gesù, il figlio di Dio, il Messia. E noi diciamo, quel momento è passato, beata la madre. E Gesù dice invece no, beati piuttosto quelli che ascoltano la parola e la custodiscono. Cosa vuol dire? Che noi, quando leggiamo la parola, quando leggiamo il Vangelo, cominciamo sempre dicendo, anticamente in latino si diceva temporibus illis, in quel tempo. Quando noi leggiamo la parola, viviamo quel tempo. Perché la parola ci rende presente quella realtà, se l'ascoltiamo, e quella realtà diventa nostra. Allora Gesù dice, beati noi che dopo ascoltiamo, e ascoltando diventiamo anche noi come Maria. Quindi la beatitudine di Maria, che è passata, è il prototipo delle beatitudine di ciascun lettore, di ciascun ascoltatore, di ogni uomo, che è uomo in quanto ascolta. Se non ci fosse l'ascolto, l'uomo sarebbe nulla. Sarebbe peggio di un animale, perché anche gli animali in fondo hanno relazioni di ascolto un po'. E Chi non ha nessuna relazione non esiste, cioè l'inferno. Noi siamo chiamati beati piuttosto che quelli che ascoltano, al grembo al ventre e l'orecchio che si sostituisce. Perché? Il grembo genera e l'ascolto ti genera, l'orecchio ti genera, diventi ciò che ascolti. Poi le mammelle servono per crescere, bene, il custodire nel ricordo, il tornarci su, il riportare al cuore, è esattamente il far crescere, è l'alimentare, perché nel ricordo ciò che hai dentro, nel cuore, più lo ricordi, più cresce, e meno lo ricordi, e più scompare. Quindi questa è la nostra beatitudine, e per questo Luca ha scritto il Vangelo, perché noi possiamo diventare come Maria, perché Cristo sia costantemente presente in noi fino a quando sarà tutto in tutti, grazie alla testimonianza di ciascuno di noi che, avendo concepito il Figlio, diventa a sua volta figlio, testimone del Figlio, allo spirito del Figlio, diventa suo fratello anche, e stabilisce fraternità con gli altri, e gli altri, ascoltando la medesima parola, diventano figli, diventano fratelli e trasmettono agli altri, fino a quando tutti siamo figli di Dio e tutti possiamo dire Abba. Quindi, mentre gli scribi, le persone religiose dicevano a Gesù che aveva un demonio e con lo spirito di Belzebù scacciava il demonio muto, Gesù dice no, è proprio la parola che voi ascoltate che fa sì che diventiate come Maria, modello di ciascuno di noi, che dà corpo al Figlio e quindi siamo non solo con Lui ma siamo identificati con Lui. E questo Figlio cresce e cresce nel fatto che noi diventiamo fratelli di tutti gli altri e trasmettiamo ad altri questa parola. Ecco, direi questo testo è da un punto di vista così narrativo è uno dei più coinvolgimenti, dei più coinvolgenti per ciascuno di noi, perché ci fa capire l'importanza delle parole e della parola che finora abbiamo letto e che poi vedremo. Cioè addirittura che Dio è nostro Figlio, è generato da noi, la sua vita dipende tutta da noi, è nelle nostre mani, è nella nostra vita. È totalmente affidato a noi come è stato affidato a Maria, insomma. Per questo è madre della Chiesa, è madre di ciascuno di noi e ciascuno di noi è chiamato a essere come la madre, appunto.
Passiamo alla seconda parte di questo brano. Avevano domandato a Gesù un segno dal cielo per metterlo alla prova. Versetto 29. Ora, calcandosi le folle, cominciò a dire: questa generazione è una generazione maligna. Un segno cerca, e nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu segno per i Niniviti, così sarà anche il Figlio dell'uomo per questa generazione.
Ecco, scusate, sono ancora fermo una battuta indietro. Cioè, pensavo la bellezza di questa beatitudine che, mentre dicono a Gesù beata tua madre, e Gesù dice a noi lettori beati piuttosto voi. Perché la madre è madre in quanto ha figli. E quindi Gesù vede questa beatitudine di Maria trasmessa a tutti noi fino a quando sarà trasmessa a tutti gli uomini. È il disegno di Dio. Semplicemente attraverso l'ascolto e la custodia della parola. Tutto il potere di Dio è la parola, che è pura comunicazione e comunione. Quella parola che poi diventa un'unica parola, Abba, papà, per noi. Che è la parola detta dal Figlio che dice il Padre, è il verbo del Padre. Ecco, detta con infinito amore, è la vita di Dio questa parola, e noi siamo dentro in questa parola. E noi chiediamo tante cose a Dio, ma mi fa pena quel che chiediamo a Dio. Rispetto a ciò che siamo, Sarebbe come se, non so, il più ricco imperatore che sia mai esistito al mondo va a domandare l'elemosina a quelli che stanno sulle porte delle chiese perché si sente povero, ecco, e quindi è realmente povero. Cioè, se noi vedessimo la ricchezza che abbiamo, davvero saremmo entusiasti, cioè divinizzati. E invece viviamo sempre dei nostri problemi, viviamo del nostro spirito muto, che domanda tante cose, tanti segni. Dio, fatti vivo, fatti vivo, fatti vivo, fatti vivo. Ma cosa vuoi che mi faccia vivo? Cosa vuoi di più? Apri gli occhi? No. Cerca di capire. Il problema è nascere, apri gli occhi. Noi vogliamo che Dio faccia cose. Non ha più nulla da fare, Dio ha lasciato tutto a noi, siamo suoi figli. Aspetta che noi apriamo gli occhi e viviamo da figli e da fratelli. Ma questo dipende da noi, non da Lui. Perché non può annullare la nostra libertà a Dio, se no non esistiamo come figli. Il figlio è libero. Il figlio è fatto per amare, l'amore è possibile solo nella libertà e nell'intelligenza. Mentre noi siamo ossessivamente, compulsivamente chiusi nelle nostre cosette, senza capire ciò che siamo. Per cui domandiamo dei segni, allora andiamo a questa volta.
Appunto, credo in connessione con questo discorso del segno, noi domandiamo un segno e abbiamo una realtà. Si tratta proprio di chiedere al Signore che apriamo gli occhi, apriamo il cuore per comprendere, sperimentare e gustare la realtà di essere figli, parenti ancora poi con questa magnifica complicazione che siamo figli, però possiamo generare la parola, possiamo essere madre e fratelli di Gesù. Ma venendo allora al segno che questi per tentarlo chiedono, la risposta di Gesù, il segno di Giona. Cosa vorrà dire?
Ecco, vediamo allora questa generazione. Quando si parla di questa generazione nella Bibbia si intende che è sempre cattiva, perché è sempre questa quella cattiva, perché il futuro sarà bello forse, una volta si diceva così, il passato certamente era migliore.
Sì, sì, i defunti sono sempre buoni, sì, perciò
non nuociono più, difatti. Mentre questo mondo è veramente perverso, è vero, è sempre solo questo. E per definizione malvagia, maligna. E qui Gesù dice dov'è la malvagità, la malignità di questa generazione? Era la sua, erano quelle dei profeti, era quella di Adamo e quella attuale. Sta nel cercare segni da Dio. Ecco, ora mi fermo un pochino sul segno prima, perché il segno è fondamentale. Perché l'uomo, in fondo, è tutto possibile alla cultura, l'intelligenza stessa, è capire i segni della realtà e dedurre. C'è un minimo anche di intelligenza umana, se prende il guinzaglio il cane capisce che è un segno che esce a passeggio con lui, si mette a saltare, quindi anche l'animale capisce dei segni. Ecco, l'uomo è quello che capisce sa leggere tutta la realtà come segno dell'amore di Dio per gli uomini, come la sua bellezza, che si comunica a ogni creatura, ecco, leggete il cantico delle creature, è questione solo di saperli leggere. E il segno poi è fondamentale in tutte le scienze, cioè si deduce dai segni, delle conclusioni, poi si trasmette attraverso segni convenzionali che gli altri sanno leggere in modo che possano capire la stessa realtà. Quindi il segno è qualcosa che ti indica la realtà, ma non è mai da confondere con la realtà. Se no, se allo stolto indichi la luna, ti guarda la punta del dito. Noi in genere cerchiamo i segni, la punta del dito. Invece Dio ci indica un'altra cosa. E tra l'altro Dio i segni li dà abbondantemente. Tutto quel che c'è è segno. La terra è segno suo. Tutto quel che c'è di bello e di buono al mondo è segno suo. Tutte le persone, anche quelle che detestiamo, è segno della sua infinita fantasia e del suo amore infinito che ha dato la vita per tutti, anche per quelli che noi diciamo peccatori, cioè saremo noi. Anche per i cattivi, sì, se comprendiamo di essere tra quelli. Quindi tutto è segno di amore, di dono, di Dio. E dove noi vediamo il male, lì è segno di un amore più grande, del perdono, della misericordia di Dio. Quindi nulla è sottratto a Dio. E l'uomo è quello che leggendo i segni sa riportare tutta la creazione a Dio e dicendo Abba a nome di tutto il creato. E quindi non sono da cercare segni, ma da leggere i segni. E questa parola cercare segni richiama Esodo 17, e quando Mosè col popolo nel deserto avevano sete, non c'era acqua, allora dicono, è Dio in mezzo a noi sì o no? Ci dia un segno che è con noi. E anche Mosè dubitò e per questo non entrò nella terra promessa. Cioè noi dubitiamo di Dio, che Dio ci voglia bene, allora gli chiediamo sempre altri segni, fino a quando uno chiede segni vuol dire che non ha fede e non ottiene nulla, perché Dio non è uno che dà segni, ha già dato tutto, ha dato se stesso, cosa vuoi di più? Quindi i segni vanno letti, per questo abbiamo l'intelligenza. E poi la responsabilità, cioè il segno ti stimola ad andare alla realtà e a viverla, quindi alla responsabilità. E poi ci sono certi segni, noi chiediamo a Dio certo tipi di segni che non ha mai dato e mai darà. E spiego. Noi chiediamo a Dio che ci dia i segni, per esempio, ricordate le tentazioni nel deserto, se sei figlio di Dio, che ti dia le pietre e il pane. Pane e la vita, che compia tutti i tuoi desideri di vita, perché Dio deve compiere i miei desideri di vita, sono tutti sballati, sono i miei idoli. Lui compie il dono di diventare nostro pane e nostra vita. Se vivo di questo mi accorgo che poi l'altro pane va bene, è un nuovo modo di concepire il rapporto con la vita. Se invece idolatrizzo la mia vita e i miei desideri, questi mi distruggono e sono lì tutta la vita a cercare i segni della mia vita, oppure i segni del potere o i segni del miracolo, che Dio mi ascolta con un prodigio, come se Dio dovesse fare la nostra volontà, i nostri desideri. Povere noi se Dio facesse i nostri desideri la nostra volontà, sarebbe la fine del mondo in senso negativo. La fede è che noi facciamo la sua volontà, compiamo i suoi desideri, che è molto meglio di ciò che noi vogliamo. E quando smettiamo le nostre ostinazioni, che sono poi i nostri deliri, i segni che chiediamo, i nostri idoli, diventiamo persone normali che accettano la realtà, che cominciano a vederla bene e a viverla come dono di Dio, con gioia, e poi gli si apre tutto un mondo nuovo. Sì. Pensavo proprio alla gente che cerca segni, sarebbe come uno che va in cerca di cartelloni stradali, indicatori, e poi dice, bene, sono arrivato, ho visto qui che qui c'è scritto autostrada Milano-Roma, ecco, vado a sedermi sul tabellone, così ho fatto il percorso. E c'è una religiosità che va tutta alla ricerca di segni, no, i segni ti mandano sempre altrove nella realtà cessano i segni. Non è che vai sul tabellone autostrada Milano-Roma, vai sull'autostrada, dove non c'è più scritto in genere. Sarà il segno delle uscite che seguono immediatamente. Quindi proprio tutta una religiosità di segni, come tutte le religioni, che sono sempre segni di potere, Dio non ne dà mai. Perché il segno di Dio, fin dall'inizio del Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 12, gli angeli dicono, è nato per voi oggi il Cristo Signore, Dio. Chi è? Il bambino, ecco il segno, il bambino. Il segno di Dio è la piccolezza. Di uno che si mette nelle nostre mani, perché Dio è amore e si mette nelle nostre mani. Pure i segni che non dà sono quelli appunto delle tentazioni, del pane, del potere, del prestigio religioso. Il suo segno è l'umiltà, non la potenza. È la povertà di chi dona fino a dar tutto se stesso, non il possedere cose o persone. Dio è uno che si lascia tutto lo spazio, quasi, anzi senza quasi, scompare, si ritrae, perché l'amore lascia spazio all'altro. Il suo segno è la nostra libertà, che vive con gioia la relazione con Lui e con tutti. Cioè dovremmo imparare, il suo segno definitivo è la croce, dove dona tutto se stesso. E quindi si rivela come amore assoluto. Questi segni li dà, mentre gli altri segni no, quelli che noi vorremmo. Ci dà il segno di darti il suo corpo e il suo spirito, cioè la sua vita e il suo amore. Perché viviamo di questo, che è la nostra realtà. Ecco, per questo dice Gesù, nessun segno sarà dato a questa generazione. E questa generazione che valeva per i tempi di Gesù, vale anche per la nostra. Allora che cerchiamo il segno. Se non il segno di Giona, è interpretato diversamente dai vari evangelisti, ma il sottofondo è uguale, Giona fu un segno per i niniviti. Segno di che cosa? Che Dio è clemente, longanime, compassionevole, pieno di misericordia e amore. Giona che fu inghiottito dal pesce e poi restituito, simbolo di Cristo. Il segno di Giona è anche il figlio dell'uomo che muore e risorge. Cioè, il segno che Dio ci dà è la realtà di Lui che dà la vita per noi. Che segno vuoi di più del suo amore? Allora fidati di questo. Allora diventi davvero figlio del Padre anche tu. E la nostra perversità, la nostra malvagità sta nel cercare segni perché non crediamo a Dio come amore. Neanche al segno massimo, che è il segno di Giona, che è Cristo che muore e risorge per noi, che dà la vita per noi, ci dà il suo spirito. Ecco, il segno di Giona sarà per il figlio dell'uomo, per questa generazione. Gesù, figlio dell'uomo che muore e risorge, che dà la vita e vince la morte, è il segno definitivo di Dio. Anzi, è la realtà di Dio dove non c'è più nessun segno.
Gli ultimi due versetti, esemplificazioni, a partire da «La regina del sud si desterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione, li condannerà, perché venne dai confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone». Ed ecco, più di Salomone qui. «Gli uomini di Ninive si leveranno nel giudizio, con questa generazione la condanneranno, perché si convertirono all'annuncio di Giona». Ed ecco, più di Giona qui.
Ecco, Gesù sta parlando in Israele a persone credenti, parla della regina del sud.
Cita primo libro del Re, capitolo 10, versetto 1 fino al 10, dove c'è l'arrivo di questa regina perché sentendo parlare della sapienza di Salomone vuole rendersene conto, va e ammira, apprezza la presenza, la sapienza di Salomone. E Gesù dice, qui è presente qualcuno, lui, che è di una sapienza ben superiore a quella di Salomone.
Ecco, questa regina di Saba che lodò tanto Salomone e fece tanto cammino, una pagana, ecco qui anche per noi oggi lettore c'è ben più di Salomone, c'è la sapienza stessa di Dio, che è questa parola che si consegna a noi per essere accolta, ascoltata, custodita, per diventare proprio nostro figlio, Dio stesso. Questa è la sapienza di Dio, la sapienza del Dio amore che si consegna. E Gesù è la sapienza stessa, è qui presente in questa parola che noi leggiamo. Interessante, i pagani la scoprono, mentre invece i religiosi fanno obiezioni. Perché è lo scandalo, in fondo, di un Dio che è diverso da come lo pensano tutte le persone religiose.
Sto pensando alla sapienza di Salomone, apprezzata la sapienza da questa regina. Ecco, si mostra però paradossalmente al massimo in Gesù, proprio perché diventa nel darsi, nel consegnarsi, nella follia, stupidità della croce, ecco, diventa il massimo di quanto possa dare lui, Dio, ha dato se stesso, nella stupidità della croce, cioè nel sacrificio, dono per noi della sua esistenza. Prima lettera ai Corinti, capitolo primo, dal versetto 17 innanzi. Poi è citato allora il libro didattico non storico di Giona.
Ecco, il profeta Giona è preso come modello di tutti i profeti, perché il profeta è quello che ci indica la parola di Dio, e la parola di Dio che va oltre ogni sapienza, perché la sapienza è quella che non comprendiamo e trasgrediamo. La parola di Dio ci parla di conversione ed è la misericordia di Dio che perdona. E quindi Giona rappresenta l'essenza di tutta la predicazione profetica. Noi abbiamo trasgredito la sapienza naturale e la sapienza rivelata, il decalogo, e il profeta cosa annuncia? Che Dio ci perdona, quindi ci possiamo convertire. Quindi il mondo nuovo. Ecco, Gesù dice, quelli di Ninive non solo erano pagani, ma i pagani nemici per eccellenza. I super pagani, i super nemici. Bene, si convertirono con grande dispetto di Giona. Giona e la colomba è il simbolo del popolo di Dio. Ecco, quelli lì si leveranno in giudizio contro questa generazione di chi sta ascoltando la parola, ma senza ascoltarla veramente, senza custodirla, perché si convertirono all'annuncio di Giona. Ed ecco, più di Giona qui. Se prima la profezia diceva che sarebbe venuta la misericordia di Dio, Gesù è la misericordia stessa di Dio, è il perdono del Padre. Ecco, come vedete allora il testo questa sera, partendo dal fondo, ci pone davanti all'importanza della parola che stiamo ascoltando, ben più di Giona, ben più di ogni profezia abbiamo davanti. Abbiamo davanti la realizzazione di tutto il disegno di Dio nel Figlio Gesù. Ben più di Salomone, della sapienza, della ricerca. Qui c'è davvero tutti i tesori della sapienza e della scienza. Bene. Se allora ascoltiamo e custodiamo, siamo beati come Maria. Cioè, come beato il grembo che ti portò le mammelle che succhiasti, così se noi ascoltiamo e custodiamo questa sapienza, ecco, se ascoltiamo questa parola di profezia che ci salva, che è la misericordia di Dio, che è Gesù, ecco che diventiamo sua madre. Diamo vita al Figlio di Dio in noi e nel mondo, attraverso l'ascolto, ora e qui. Ed è questo ascolto che ci guarisce dallo spirito muto che abbiamo visto la volta scorsa, che ci mette in comunione con il Padre dicendo Abba, e poi coi fratelli, per vivere appunto la vita nuova che vedremo andando avanti ancora nel seguito del Vangelo di Luca.
Suggerendo alcuni testi, beh, innanzitutto raccomanderei ancora il Salmo 119, che, di cui abbiamo letto appena una parte, però larghi tratti possono essere ancora accostati e capiti con questa chiave interpretativa, ecco, e la parola sempre modulata in termini diversi. Poi, per la prima parte, per la benedizione, la beatitudine dichiarata del grembo e dell'ascolto, insomma, Luca capitolo primo 26-38 è l'annuncio a Maria. L'annuncio a Maria, l'annuncio dell'incarnazione del verbo, della parola. Poi a capitolo ottavo sempre di Luca, quel versetto 21 di cui abbiamo detto, siamo madre della parola, familiari di Gesù, ecco, madre, fratelli e sorelle. Per la seconda parte, Esodo 17,7, un versetto solo, la prova quasi, la tentazione da parte del popolo nei confronti del Signore, io sono in mezzo a voi, e il dubbio, la domanda che diventa irritante in qualche modo per Dio, ma Dio è in mezzo a noi, sì o no? Poi il libro di Giona, ecco, può consigliare addirittura solo poche paginette, quattro facciatine. Il libro di Giona, il racconto di Giona, la profezia da parte di Giona, lui non ci crede, ma la gente si converte perché Dio è pronto a perdonare, di grande animo, di grande benevolenza, di accettazione. Poi, citata ancora, Prima Corinti 1:17-25, ecco la sapienza che così a noi risulta paradossale, insipienza, stoltezza, di un Dio che si ritrae, anzi si dona morendo ucciso sulla croce, stoltezza, stupidità della croce. Poi vabbè, i segni venivano citati anche, i segni così piccoli, Luca al capitolo secondo, la nascita di un bimbo, quello è il segno. E ancora al capitolo 23, più innanzi, di Luca, il mostrarsi, svelarsi di Dio sulla croce, quella teoria, il fatto che Dio si manifesta così, sulla croce, dando se stesso. Ecco, ci fermiamo qui.
A noi ce n'è nato, ce ne sono nati tre. E non viene da chiedergli che ti porti qualche cosa, portami dei doni, semmai sei più nella disposizione a dare. Quindi in effetti noi a Natale tendiamo di più a chiedere doni, invece a un bimbo non chiedi doni, mai dai.
E Dio è anche astuto, perché presentandosi come bimbo ci fa come lui, perché Dio è uno che dà tutto. Al bimbo diamo. Avendo lui dato tutto, è davvero bimbo, ha bisogno di tutto. E quando diamo all'ultimo degli uomini, diamo a Dio. E diventiamo come Dio che dà. Quindi è l'astuzia di Dio questo essere piccolo anche. L'amore difatti si fa piccolo ed è bisogno di essere amato, no?
Suggerisco un'immagine poetica, si dice che l'oceano crea la terraferma ritraendosi, l'oceano come immagine di Dio, ritraendosi, l'umiltà di Dio, consente a noi, vuol dire, di prendere consistenza, ce la dà la consistenza, ma ritraendosi.
Beh, quello che posso dire stasera è solo questo, cioè mi ha colpito il fatto che concepire una persona è ascoltarla. E forse per questo il mondo è un sterile, diciamo. Ecco, adesso rivolgendo l'attenzione ai rapporti nostri fra uomini, ecco, siamo sterili nel senso che non riusciamo a concepire più di tanto, insomma, ad ascoltare più di tanto, e quindi questa analogia applicata al mondo ci farà riflettere sullo stato delle cose, insomma, che sembra una cosa a portata di mano, ma è così, ci trova molto impreparati e ingenerosi, diciamo. Però ne va della nostra sorte.
E pensavo una cosa mentre parlavi, che non c'entra niente con quel che dice, ma quasi c'entra, no? Che ciò che ascolti, noi pensiamo di assimilare l'altro, ciò che ascolti ti assimila a sé. Prova a pensarci, e l'ascolto della parola di Dio ci assimila a Dio davvero, quindi proprio stranamente ascoltando non è che assimiliamo l'altro, se no vuol dire che lo stai mangiando, è l'altro che ti assimila a sé se lo ascolti.
E quando il nostro ascolto è spesso svagato, distratto o superficiale, questa parola ha un'efficacia indipendentemente dalla qualità del nostro ascolto.
Si parla nel capitolo 8 dell'ascolto sull'asfalto, sul sentiero molto superficiale, beccato dagli uccelli, cioè delle altre parole, sulla pietra, c'è sotto la pietra, immediatamente sotto la terra, che non germoglia, che non fruttifica, e tra i rovi. Cioè, il nostro ascolto davvero è superficiale e anche soffocato da tante altre cose. E però il cuore dell'uomo è terra, uomo e Adamo, è terra bella e buona, perché il nostro cuore è fatto per ascoltare Dio. E soltanto se ascolta Dio ritrova se stesso, per cui è avere una fiducia profonda al di là di tutte le superficialità. Alla fine uno sotto sotto cosa vuole se non avere, sì, quel grande dono che è essere figli di Dio, che è saper amare, che è essere sicuri di essere amati da Lui, cioè, in fondo è tutto qui.
Aggiungo che certo la parola di Dio non è da ritenere, come dire, una parola magica, però credo che anche quando magari la si ascolta con superficialità, credo che viene dentro di noi e poi a un certo punto può anche germinare e rivelarsi nella sua potenza. Quasi si risvegliasse. Ma viene in mente, ho letto una volta che hanno trovato del grano nelle piramidi, quindi vecchio di migliaia di anni. Era intatto, messo nella terra, ha sentito l'umido e germogliato. C'ha una capacità di risveglio. Non è magia, ma credo che è veramente forte. A un certo punto circostanze particolari possono svegliare dentro di noi qualcosa che era come assopito, sepolto.
Su quanto diceva il Filippo, anche aggiungo una cosa, no? Questo seme che può germogliare, in fondo è il ricordo che lo fa germogliare. Cioè resta lì inattivo, è questo custodire, cioè puoi ascoltare e poi scompare. Ecco, se invece custodisci, che vuol dire proprio ricordare, ogni volta che ricordi è un alimentare, è un dare acqua al nostro cuore, alla nostra terra, che fa germogliare la parola. E la parola germoglia in proporzione al ricordo, come qualunque realtà. Cioè fiorisce, più la ricordi e più ti prende, insomma. Più ti prende il cuore e diventa la tua vita. E sottolineo, vale di qualunque parola, anche delle parole più stupide, anche delle nostre manie, più la ricordi, più diventa ossessiva, più ci sei dentro e più ne crepi. No. E così di questa, e più la ricordi, più sei libero e più ne gioisci e più ne vivi.
Chiedo scusa, ma c'è, al di là dell'ascolto della parola, un, non so come dire, è come se volessi dire, l'ascolto della parola è un metodo,
è un...
ma un metodo.
Non è un metodo. È il fine dell'uomo ascoltare la parola, non è un metodo.
È vero, è il fine, però voglio dire, la parola è quella che leggiamo nel Vangelo, leggiamo nella Bibbia,
sì.
Però lo sappiamo tutti che in base a quello che c'è scritto nel Vangelo, nella Bibbia, sono stati commessi anche le cose più innominabili. Il problema...
No, beh, adesso io non ho sentito bene cosa ha detto, ma il problema è capirla, perché
esatto.
Anche la Bibbia ha un segno.
È questo che io chiedevo, cioè leggere la parola è un conto, capirla è un altro, e bisogna mettersi, come lei diceva, predisposti nell'animo per capirla. Ma leggendo la parola, da sola, ho come la sensazione che non so come dire, che non sia sufficiente, perché noi leggiamo la parola, ma poi la mettiamo nella realtà, la cerchiamo di applicare nella realtà, e purtroppo nella realtà, io penso anche indipendentemente da noi, esistono anche delle altre parole che noi rischiamo di ascoltare. Voglio dire, la volta scorsa il brano si concludeva dicendo se non stai attento poi arrivano sette spiriti e non uno solo, e dico, ma cos'è che ci può aiutare a non andare dietro alla parola degli altri sette spiriti, cioè a capire, perché purtroppo solo leggendo la parola, come dicevo prima, in buona fede, in mala fede, non lo so, però succedono anche delle cose fatte in nome del...
Sì, perché appunto non si legge davvero la parola di Dio, ma si leggono i propri desideri di potenza. Mentre se uno legge il Vangelo per sé è chiaro, dico davvero. Poi è chiaro che è utile che sia spiegato un po', perché è trasmesso, ma direi che i testi sono sufficientemente chiari. Solo che li trattiamo con molta superficialità e soprattutto non li leggiamo col metodo corretto. Il metodo corretto di leggere il Vangelo è che mi chiama conversione. Le prime parole di Gesù dite: convertitevi, il regno di Dio è qui, quindi girate la vostra vita, i vostri occhi, i vostri piedi, le vostre mani, il vostro cuore dall'altra parte, cioè verso questo segno, non verso gli altri. Il Vangelo è chiarissimo, tutto il segno di Dio fino a quando lo riconosci sulla croce. Mentre noi siamo girati tutti dall'altra parte. Il Vangelo vuole davvero convertirci dalla falsa immagine di Dio. E tutto il Vangelo è un esorcismo della falsa immagine di Dio e di uomo. Per questo la parola ci fa diventare madre di Dio, ce lo fa generare in noi. Ci assimila a sé e ci fa diventare figli di Dio in fondo. Però è il lavoro costante della Chiesa. La comunità è quella che ascolta la parola di Dio, è il sacramento originario. Anche tutti gli altri sacramenti sarebbero magia senza la parola. L'Eucaristia, il pane eucaristico, è il corpo di Cristo per la parola, non perché è pane. Che pane ce n'è tanti altri, anche quello per il quale ci si scanna. Mentre invece il mio corpo ha dato per voi, questa parola lo fa pane. Quindi è la parola che dà il senso, che è il sacramento originario, e Cristo è la parola del Padre. Perché l'uomo è fatto per la parola, è solo che abbiamo dentro altre parole, giustamente, il Vangelo ci disinfetta dalle altre parole, che sono poi la menzogna di Satana. E il Vangelo di ieri diceva, correttamente tradotto all'inizio, se dimorate nella mia parola, sarete miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, altrimenti siete figli del demonio, no? Ricordate il senso del testo. Quindi noi dobbiamo star di casa in questa parola, diventare discepoli, cioè impararla per tutta la vita sempre. Allora conosciamo la verità, che Dio è Padre e noi siamo figli, e questo ci rende liberi dallo spirito del male, ma è un cammino di tutta la vita, ecco, non è che è concluso. È un cantiere sempre aperto finché si vive. Questo diventare è la parola e direi non è solo il metodo è come lo si ascolta se vuoi, ma è proprio il contenuto, è ciò che dà forma alla nostra intelligenza, al nostro cuore e alla nostra azione e al nostro esistere.
Io volevo solo dire che in questo momento della mia vita mi ha molto turbato che non c'è da cercare i segni, ma che basta leggerli. Ecco, e penso anche così a tutto quello che mi capita nella vita di tutti i giorni. In effetti è una cosa semplice, ma difficilissima.
Sì. E in fondo la parola di Dio ci aiuta a leggere i segni, mostrandoci la realtà di cui tutto è segno. Circa l'importanza anche, no, non lo dico perché sennò. Circa l'importanza della parola, anche se date da mangiare a un cane, ma glielo date da cane senza dirgli una parola, può rifiutare anche il cibo. No, non è così. Davvero è importante la parola che dà il senso alla realtà. E noi abbiamo parole false che ci danno un senso distorto della realtà. E allora ecco questa parola, beati quelli che ascoltano e custodiscono. Allora ci sentiamo beati per stasera e possiamo.
Sì, credo che appunto nell'ascolto della parola, nel custodirla, pian piano l'esperienza che diventa comprensione, specie di circolo virtuoso, per cui si capisce attraverso la parola, si capisce la realtà della vita, quello che ci succede. Allora si accorge anche che tutto quanto è segno però sempre di quella realtà profonda che è il dono di Dio a noi, è il dono dell'essere Lui Padre e quindi il cambio, la conversione dei rapporti che sono magari di diffidenza con gli altri diventano rapporti fraterni. Chiediamo al Signore attraverso la preghiera, che adesso ripetiamo, quella di Gesù, di lasciarci condurre dentro, nel profondo di questa esperienza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.